Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Il 2020 è l'anno dei festeggiamenti, c'è il bicentenario della nascita dello scultore Vincenzo Vela che ha dato il nome al museo di Ligornetto, celebrazioni che sono solo rinviate a causa del coronavirus, quindi non annullate, ma nell'attesa il museo festeggerà l'artista, in particolare domenica 3 di maggio, data esatta del suo compleanno, e noi ne parliamo con la direttrice del museo, che saluto, Gianna Mina. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora Gianna Mina, direi proprio di partire dal compleanno di Vincenzo Vela. Lo abbiamo detto, nacque il 3 maggio, 200 anni fa, quindi 1820, proprio a Ligornetto. A Ligornetto stesso morì nel 1821, la sua carriera fu importante, gli diede insomma una notorietà internazionale. Ecco, io vorrei che lei ci ricordasse brevemente il contesto storico in cui nacque lo scultore.
Sì, lei ha ricordato correttamente, 1820, il Ticino come lo conosciamo oggi esisteva da poco, dal 1803 dal lato di mediazione aveva conquistato autonomia e stava cercando di affrancarsi dalla condizione di povertà e di sudditanza nella quale era stato costretto per secoli. Dunque in qualche modo Vela nasce in un contesto difficile, il cantone era povero, era in gran parte per molti versi retrogrado, ma anche un Ticino che stava cercando di trovare una propria autonomia. La difficoltà dei collegamenti non va dimenticata, varcare il colle del Ceneri era sicuramente difficile allora, dunque un Ticino diviso in distretti che difficilmente comunicavano, con un Mendrisiotto però che con questo confine con il Lombardo-Veneto era in una situazione piuttosto diversa. Vorrei ricordare che Stabio in quegli anni aveva poco meno della metà degli abitanti di Lugano, circa 1600, Lugano ne aveva 3500-3600, dunque comunque una realtà abbastanza, direi molto importante. Nel 1830-31 gli esuli dalla Lombardia arrivano in Ticino in numero già più importante, dunque Vela ragazzino, nasce nel 20, nel 30 aveva 10 anni, queste tematiche fortemente politiche che poi caratterizzano il suo fare, il suo atteggiamento, molta parte della sua poetica anche, sono quelli nelle quali lui è nato, in una famiglia molto umile, in Ligornetto, vicino al confine, ma in una terra che in qualche modo vuoi anche per una tradizione di emigrazione, di abitudine all'uscire e poi al rientrare, è stata una terra feconda per questo ragazzino che impara l'arte della pietra a Besazio, a Viggiù, dunque continua ad andare di qua e di là da queste sorte di confini, ecco, una terra che è stata sicuramente importante anche per gli anni successivi, la sua militanza attiva nella guerra del Sonderbund, la sua partecipazione alle giornate di Como del 48, ecco, tutto quello che poi diventa così importante per Vela e che è stato anche in parte il motivo per il quale lui è stato molto amato e molto odiato in vita ma anche dopo, perché fortemente schierato politicamente, ecco, tutto questo è già presente in quel Ticino del 1820.
Ecco, e poi c'è anche appunto la parte del fortemente schierato politicamente che, come naturalmente lei ha ben detto, ha portato insomma a gente che lo sosteneva, invece gente che era molto contraria a questa sua insomma impronta politica ben determinata. Però vorrei piuttosto che lei ci ricordasse molto brevemente come lui ha insomma affermato la sua corrente realista nella scultura, che poi è diventato naturalmente la sua attività principale per il quale è conosciuto ancora oggi.
Vela scopre a Milano, perché arriva a Milano grazie anche al fratello che gli permette di scendere giovane, 14-15enne, Vela a Milano, scopre la scultura di Bartolini, di Lorenzo Bartolini, scultore toscano, fiorentino, che ammorbidisce il rigore della scultura neoclassica con un naturalismo che affascina il giovane scultore, che lo fa proprio questo naturalismo, rendendolo poi ancora più sottile, più aderente al vero, già nelle primissime opere, che sono quelle degli anni 43-44, ricordiamo a quell'epoca Vela aveva 24 anni, giovanissimo, e dunque questo modo di rappresentare il vero diventa la cifra che gli permette anche non solo di rivoluzionare in qualche modo il linguaggio scultoreo, ma anche di portare le istanze diciamo civiche che gli stavano care e gli stavano a cuore attraverso questo linguaggio. Dunque la riforma, l'innovazione nella scultura va a pari passo con un'esigenza sua di portare tematiche nuove attraverso lo Spartaco e poi tante altre opere che conosciamo, su fino alle Vittime del Lavoro, di farlo attraverso questo nuovo stile che nasce naturalista e poi diventa più realista.
E di Vincenzo Vela politico vogliamo dire due parole, proprio una brevissima parentesi prima di passare ad altro.
Ma Vincenzo Vela è stato sicuramente esponente attivo nelle file dei liberali radicali, è stato membro del Gran Consiglio, ha portato fuori dal contesto di cui parlavo inizialmente, del suo villaggio natio, l'ha portato oltre confine questa sua istanza patriottica, libertaria, che trova una sponda in una certa aristocrazia illuminata milanese che acclama il suo Spartaco, che viene letto subito in chiave politica e non solo artistica, questo è estremamente interessante, sempre in Vela un pubblico attento, e che poi gli permette, quando viene costretto a lasciare Milano perché rifiuta un'onorificenza che gli sarebbe stata conferita dagli austriaci, lui a quella rinuncia in modo plateale, dunque deve abbandonare la città, diventa esule. Ecco il tema dell'essere esuli che oggi tanto ci occupa, anche Vela l'ha subito, arriva a Torino dove deve in qualche modo trovare un compromesso tra la sua natura così battagliera, combattiva per i valori democratici, e farlo comunque suddito di un regno dei Savoia, ma gli riesce anche questo perché affina e soprattutto perché era una personalità probabilmente straordinaria, che riusciva a discutere con i suoi interlocutori in modo molto autorevole, riesce anche nella stagione torinese a portare avanti ad esempio con l'Alfiere delle tematiche che gli stavano molto a cuore. Poi però lascia Torino e torna nella sua Ticino.
Ecco, e arriviamo agli appuntamenti del 3 di maggio. Vabbè, lo ricordiamo, il museo appartiene alla Confederazione già dal 1898 e quindi insomma la Confederazione aveva proprio stilato con voi un bel piano di appuntamenti, lo abbiamo detto, rinviati a causa del coronavirus. Il museo è attualmente chiuso, però voi non vi siete scoraggiati, il 3 di maggio lei sarà lì con dei musicisti a parlare dei legami fra musica, storia e arte, proprio questo legame forte per Vincenzo Vela, lo farà appunto nelle sale del museo, voi sarete lì solo in quattro rispettando naturalmente tutte le distanze sociali. Ecco, vorrei sapere qualcosa su questo legame, non abbiamo tantissimo tempo, ma perché poi vorrei anche parlare delle attività che faremo con la RSI per ricordare Vincenzo Vela.
Sì, ricordo brevemente una collaborazione con Musica del Mendrisiotto, che è un nostro partner da tanti anni, con il quale è stato possibile costruire questo concerto in quattro momenti di pochi minuti che vanno a cadenzare la biografia di Vela. Iniziamo dunque con una variazione sul tema del Mosè di Rossini di Niccolò Paganini, composta nel 1820. Dunque un momento che la coincidenza biografica è evidente, la musica negli spazi del Museo Vela e sta di casa, e probabilmente Vincenzo Vela aveva delle affinità, si pensa che avesse un pianoforte nella sua residenza, che conoscesse bene i repertori musicali, senz'altro quello di Verdi. Dunque si inizia con Paganini, si segue poi con un allegro per flauto e pianoforte di Donizetti, e qui vorrei ricordare che nel 1852-55 circa Vela realizza uno splendido monumento, un cenotafio a Donizetti, per Santa Maria Maggiore di Bergamo. Ecco, qui c'è proprio un'attinenza, una pertinenza di soggetto tra l'opera e il brano musicale, per poi arrivare veramente a una chicca, una trascrizione del Danubio blu di Johann Strauss padre, che venne trascritta per l'Esposizione Internazionale di Parigi del 1867, alla quale Vela partecipò con il suo Napoleone.
Ecco, diciamo subito il 3 di maggio, noi ascoltatori, dove potremo collegarci per seguire questa sua conferenza e anche la musica?
Questi appuntamenti si possono seguire sul sito del museo, li possono trovare poi anche su YouTube. È possibile seguirli in questo modo andando sul nostro sito www.museo.vela.ch.
Allora, avremo ancora tantissime cose da dire, ma ci tenevo a parlare della collaborazione con la nostra RSI. Sarà possibile vedere alcuni film e documentari sulla figura di Vincenzo Vela. Qui posso già dirvi il sito, andate su RSI Play, ma magari vuole dirci due parole, riusciamo ancora prima di salutarci, anche se siamo in ritardissimo.
La ringrazio, ma questo del 3 maggio alle 9:25 verrà trasmesso sulla RSI La 1 un documentario molto importante di Tiziano Gamboni e Mirto Storni, realizzato nel 1985.
Ah, ecco, si parla del documentario, certo.
E questo mi sembra veramente un'occasione splendida per vedere un documento raramente visibile e ancora estremamente valido. Seguiranno poi su RSI Play un bel documentario della regista Linda Della Casa, chiamata La libera caduta degli angeli, che documenta un po' quel periodo in cui il museo è stato chiuso, quando è stato ristrutturato negli anni 97-2001 su progetto dell'architetto Mario Botta. E poi ci saranno altri due momenti che lascio da scoprire gli spettatori, sempre su RSI Play, che sarà possibile seguire un film del 2011 e due film documentari del 2011, con due sguardi molto diversi, uno tra gli altri anche molto ludici, e accanto a quello più serio e biografico su questo scultore e sul suo tempo, sulla sua epoca, che è stata così sfaccettata e così ricca.
Grazie mille Gianna Mina, direi che siamo stati piuttosto esaustivi. Del resto, insomma, è un compleanno importante, le iniziative sono tante, sono molte, interessanti, e quindi, insomma, adesso penso i nostri ascoltatori possano, insomma, un po' indirizzarsi, hanno sufficienti elementi per recuperarle. Grazie ancora Gianna Mina, direttrice.
Grazie per l'interessamento, grazie, buone cose.
Direttrice del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto.